essere sentito al centro proprio l'amore. E quindi certo tu lo chiede tre volte e si dice che perché tre volte l'ha rinnegato, ma in ogni caso mi sembra che Gesù ci ha tanto amato da morire in croce per amore di tutti gli uomini, di tutto il mondo, come dice il Padre, e però adesso chiede mi ami. E quindi mi sembra che l'amore sia una cosa centrale, importante, amarsi reciprocamente, però come fondamento per poi amare tutti quanti questo amore di Gesù, con Gesù e da parte sua. Insomma, mi sembra questa reciprocità. Nasce tutto da questo amore, tutto quello che dirà Pietro a morire insomma, per lui, ecco.
A me è piaciuto il fatto che ci sono tre persone, tre gruppi insomma presenti, il Signore Pietro e le pecorelle, ecco. E il Signore poteva dire ami le pecorelle, sì, allora segui le pecorelle, invece no. Dice, se ami me, mi ami. Ecco. Allora, se mi ami, passi le mie pecorelle. Quindi il rapporto con i fratelli, ecco, deve essere centrato, deve partire dal Signore. Ecco, questo mi sembra bello importante e anche di ammonizione per il nostro agire. Poi c'è un'altra cosa che mi sembra bello, ma amore, ma che cos'è questo amore? Perché certe volte è un frufru, un po' sdolcinato, una cosa un po' così. Ecco, allora mi è venuto in mente il profeta invece che a un certo punto dice tu, o mio Signore, mi hai sedotto. La seduzione è un amore ma forte, stringente, si potrebbe dire anche violento. Quindi il Signore nei confronti di Pietro non è che lo prenda sotto braccio, dice ma dai, facciamo un po' di strada assieme, eccetera, no. Lo ha sedotto, lo ha preso in un modo anche forte. E però il profeta dice che io mi sono lasciato sedurre. Cioè c'è una corrispondenza. Il Signore mi ha sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Mi sembra bella questa partecipazione da amato ad amata. Ecco, lui Pietro sa ovviamente che sta andando verso una cosa un po' che sarà poi la morte, ecco. E però dice io mi sono lasciato sedurre da te, quindi mi piace insomma questo volerci bene in un modo esigente, ecco.
E io volevo osservare il versetto 15 che mi era sembrato così importante perché è chiaramente di passaggio, ma quando ebbero mangiato, intanto ci assicura che hanno mangiato, che non è stata solo una scena bella, ma hanno mangiato. E questo contesto dice anche comunione, dice comunione con il risorto, di loro che sono ancora diciamo per la strada a lavorare, a non prendere niente, e tutto questo è il contesto, è un contesto straordinario, no? È come se dicesse già qui che in quel momento e d'ora in poi il discepolo può parlare e avere comunione con il Signore risorto e quindi compara una mensa, li aspetta per una mensa e quindi l'evocazione chiaramente della mensa qui che il Signore prepara. E mi è sembrato importante perché poi il passaggio al dialogo con Pietro è sembrato un momento di grandissima umiliazione per Pietro. È un percorso, lo chiama Simone di Giovanni, ma lui era già Pietro però, Cefa, cioè lo riporta a zero, dal punto di partenza. Il tuo nome, com'era quando era in famiglia, diciamo. E poi le domande ripetute che intristiscono Pietro, perché è come se non credesse il Signore quello che lui dice, al suo amore, che già però nella risposta è un amore moderato, non è l'impeto di Pietro che si presentava come quello che lo amava più degli altri, come aveva detto qualche volta, eh? Quindi la prima domanda di mi ami più di costoro, lui non gli risponde, non dice sì sì ti amo più di costoro, ti voglio bene. Poi la terza volta glielo richiede, per la terza volta, e allora lui non dice più ti voglio bene, ti dice tu sai tutto, tu lo sai, ti voglio bene. Secondo me a quel punto è arrivato a terra e si mette a raccogliere l'iniziativa del Signore, che essendo il Signore deve vedere che lui gli vuole bene. Segue la profezia della sua morte, che è bellissima, ma insomma, evidentemente è un'associazione che fa a se stesso di questo tipo, del tipo del martirio. E poi la conclusione straordinaria segue, cioè siamo tornati all'inizio del discepolato, siamo tornati a zero. Pietro avrà anche l'incarico di pascere dopo aver toccato terra con la sua esperienza umana e di rapporto con il Signore, ma dovrà farlo da discepolo.
La prima domanda che Gesù fa a Pietro, al versetto 15, già citato anche adesso da Nicola: Simone di Giovanni, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Dopo questo più di costoro non lo ripete nelle altre due domande. E allora a me è venuto in mente, cioè Nicola adesso diceva che si riparte come dall'inizio di tutto, ma mi è venuto in mente quando il Signore, per esempio, al Vangelo di Luca parla ai suoi discepoli della sequela, insomma, di come diventare discepoli. Dice: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, i figli, eccetera, non può essere mio discepolo. Quindi, non lo so, mi è venuto in mente questo versetto, insomma. E quindi una richiesta di questo amore grande, insomma. E mi è venuto in mente anche quell'altro passo della peccatrice, sempre in Luca, quando il fariseo protesta perché vede tutta questa liturgia e attorno al Signore, il Signore gli fa vedere tutto quello che lei ha fatto e dice: le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Quindi insomma ha fatto tutto attorno al suo Signore, ecco, quindi come un unico, ecco, una cosa unica, non ce n'era un'altra.
Volevo dire che una nota quasi grammaticale, non dice disse, è chiaro che è un presente storico, quindi va bene anche per uno disse, ma rimane che nella lingua greca dice, come veniva detto nella introduzione, noi siamo presenti, lo dice, è un presente, quindi ce lo dice adesso il Signore. Poi anche volevo notare, quando dice sai che ti voglio bene, usa un termine più forte, sai, in italiano può essere anche banale, invece tu conosci che ti voglio bene. Quindi lui entra, mette il suo amore dentro questa conoscenza di Gesù che non è, e quindi dentro questo, dentro una dinamica. Non è il Signore, questo colloquio non non è un colloquio statico, vuole fotografare la situazione, vuole, è una situazione che il movimento è un amore che deve crescere e di farsi subito dopo la pienezza di questo rapporto d'amore è il fatto che la vocazione finale di Pietro, che è quella, e quindi anche la nostra, quella di seguire il Signore nella croce che il Signore ha stabilito per Pietro. Ecco. E quindi questo è ecco, pensando anche qui alla preghiera poi del Padre Nostro, che sentendo anche questa vocazione che viene ribadita di Pietro di essere il pastore di questo gregge, ecco, allora sarà pastore proprio quindi al massimo quando sarà compiuta questa sua sequela nella croce del Signore, insomma, non è una vocazione solo per lui, come potrebbe pensare, è la vocazione finale che è solo di Pietro, no? È di Pietro che nella vocazione che raccoglie e dà pienezza a tutta la vocazione, quindi di Pietro che è chiaro che è una vocazione per il servizio dei fratelli.
Riprendo questo intervento di Corrado per dire che anche a me è parso, questo seguimi è parso il culmine, non un ritornare indietro, perché sicuramente i versetti centrali sono i versetti dell'amore, però insomma più passa il tempo, più si invecchia, mi sembra che questi versetti 18 e 19 siano, diventino insomma sempre più centrali per la nostra vita, no? Come si ama alla fine, come si ama, come si dà la vita? Lasciandosi condurre, un altro ti cingerà e ti porterà via come vuoi. E mi sembra un'indicazione sapienziale, ma non solo sapienziale, proprio essenziale di come rapportarci ciascuno di noi e noi insieme, uno con l'altro, appunto, rispetto all'andare verso la morte. E poi e questa morte è come glorificherà Dio, appunto, come veniva detto che la domanda è rivolta a ciascuno di noi, anche queste parole penso che siano rivolte a ciascuno di noi, quindi qualunque sia il modo che Dio ha preparato per noi, per chiamarci a lui, ma certo appunto è come glorificare a Dio.
È venuto in mente l'espressione popolaresca della lingua italiana quando suggerisce di dire ti voglio bene da morire. E però devo dirvi che questo mi ha condotto a un ripensamento, a una rilettura del testo. Per cui tu non vuoi oggi, ma poi lo farai. Non mi sembra che Pietro subisca la morte. Mi sembra che la colga come pienezza dell'amore. Ed è effettivamente così. E anche quando in questo linguaggio popolare si dice ti voglio un bene da morire, non si dice un desiderio di morire, ma si vuole dire tutta la totale ampiezza di questo voler bene. Quindi io il testo, la parola di oggi l'ho accolta con stupore e poi però anche con grande commozione, devo dirvi, perché appunto mi è venuta in mente questa espressione della lingua popolare ci voglio un bene da morire, come effettivamente la riconciliazione tra amore e morte, dove la morte diventa la totalità della tua vita, non è la fine della vita, ma è la vita che nella sua totalità diventa il dono che mi viene concesso di fare al Signore stesso. Quindi non sarà una morte subita, ma sarà un dare la vita voluto, almeno un po' così. Leggendo e rileggendo più volte queste parole, mi è venuto questo pensiero. Ed è bellissimo che non si muoia, ma si dia la vita.
Bene, ma io rimango del sentimento che vi ho espresso qualche giorno fa di grande gratitudine al Signore per questo momento della nostra vita insieme, che è il momento in cui dobbiamo scambiarci qualche pensiero sulle letture, perché mi sembra che vada bene, che sia un momento importante, bello, di grande approfondimento per l'anima di tutti noi, del rapporto che tutti noi abbiamo con la parola del Signore. Quindi, sì, io ringrazio apertamente il Signore, e sapendo anche che non per tutti è così, non sempre c'è questo tipo di rapporto. Io ho passato anche degli anni in mezzo agli studi teologici, a tanti diversi modi di approccio con le Sacre Scritture, ma non c'è confronto con quello che a noi è dato di sperimentare in questa occasione, in questo momento della Messa in particolare. Detto questo, volevo aggiungere alle vostre osservazioni così profonde e così belle una che già avete toccato, che riguarda l'anzianità, perché mi è sembrato che questo versetto in cui il Signore spiega a Pietro che cosa gli succederà quando non sarà più giovane è una descrizione mirabile della condizione dell'anziano. Raramente si trovano concentrato così acuto, così profondo della condizione dell'anziano, che poi non semplicemente dell'anziano, cioè di questo tipo di esperienza dell'anziano, quando lui perde l'autosufficienza, per questo è il punto. Dico proprio autosufficienza, che vuol dire sufficienza da soli. È proprio questo l'argomento che Gesù tocca con Pietro. Quando eri giovane facevi da solo, e invece adesso un altro. Con anche questo particolare dettaglio ancora più profondo, più acuto, dove tu non vuoi. Perché quando interviene l'altro c'è inevitabilmente una sospensione della nostra volontà. A volte l'altro agisce anche secondo, quindi noi ci sentiamo bene, siamo contenti, ma guarda, mi porta anche al cinema proprio a vedere quel film che volevo vedere anch'io. Però tante altre volte invece l'apporto e l'aiuto dell'altro va in altre direzioni, quindi un po' mi scoccia, mi sento privato appunto della mia libertà, della mia libera volontà. Ecco, questo è molto interessante, molto bello, e sento che è stata detta la parola discepolo, e quindi indubbiamente questa condizione dell'anziano, dell'anzianità, è proprio una condizione quasi un'icona del discepolo. Perché chi è il discepolo? Non è semplicemente uno che segue il Signore, oppure proprio questo dicevo, ma dove dentro quel seguire ci sta proprio quell'altra questione che magari alla quale noi non pensiamo, magari nelle fasi iniziali della nostra sequela del Signore, che è proprio la perdita della propria autosufficienza, della propria libera volontà. Quando noi siamo insieme con gli altri e inevitabilmente consegnati gli uni agli altri. E questo è il discepolo. Il discepolo è non un battitore libero, è uno come quello che Gesù descrive nella vita di Cristo. Quindi bisogna dire, e d'altra parte lo dice anche a un certo punto Sant'Ignazio, solo adesso incomincio a essere discepolo, lo dice quando sta in catene per essere portato a Roma per il martirio. Solo adesso, perché dice? Ecco, evidentemente c'è anche lui stava facendo, aveva dei pensieri di questo genere, cioè la condizione di discepolo allo stato puro è questa, quella a cui Gesù cerca di far capire a Pietro e quindi a tutti noi la direzione, la prospettiva ultima del nostro cammino di evoluzione. Faccio una domanda al dottore. Non bisognerebbe un po' ripensare in questa direzione anche alla fine della vita? Perché c'è il grande rischio che mettendo in opera tutto quello che la fine via la allontana, non aiutiamo le persone, non aiutiamo noi stessi. E quindi c'è la possibilità anche di attendere con fiducia la fine di questa vita e quindi anche di evitare che ci sia una specie di bersagliamento,
accanimento.
Accanimento.
Sì, penso anch'io, adesso entriamo già in un altro discorso, ma tante volte ci siamo detti, anche dall'esperienza concreta, che l'accanimento cosiddetto terapeutico, è una questione che qualche volta tocca il paziente, cioè lui è responsabile dell'accanimento, perché assolutamente non lo vuole sapere di morire. E quindi cerca tutti gli espedienti possibili per andare in America nella clinica o in Svizzera, probabilmente la Svizzera adesso ha altri tipi di cliniche, ma in genere si dice si va a morire in America perché hanno il massimo di possibilità tecniche. Ma bisogna dire che forse anche Giuliano, forse questo ci può dire qualcosa anche dalla sua esperienza, che nella maggior parte dei casi l'accanimento ha come soggetto i familiari e il personale medico. Quindi è un'operazione strenua di resistenza all'idea che la morte c'è, che a un certo punto bisogna accettarla, e in genere sono proprio loro, tutte queste persone qua che sono i responsabili dell'accanimento. E qui quindi, secondo me, gioca ancora il Vangelo che ci parla di una consegna reciproca e quindi di un dialogo amoroso e attento alle persone e al loro cammino, che sia anche il più delicato, il più in punta di piedi possibile. Ivan Illich dice che bisogna fare un passo indietro quando si vede che la strada è quella. Il medico soprattutto deve fare un passo indietro deve arrendersi. Ecco, questo momento della resa ovviamente è un fatto spirituale difficilissimo per tutti, quindi condivido la preoccupazione di Giovanni, però appunto siamo insieme di fronte a questa questionaccia della morte, della fatica del morire. Fortunatamente il Vangelo ci dice siate insieme, accettate di non avere voi in mano, ecco,
il tutto, ma di essere presi per mano da tutti gli altri, sperando che tutti gli altri facciano sapientemente la loro parte, perché non siano magari proprio i nostri